Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. La Svizzera vuole tornare all'atomo. A sorpresa, il Consiglio nazionale cambia idea sul controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, ma è già stata annunciata la volontà di lanciare un referendum. Intesa tra Iran e Stati Uniti dopo la firma anticipata del memorandum che avvierà i negoziati per la fine della guerra in Medio Oriente, analizzeremo i punti dell'accordo siglato con un ospite e capiremo anche fino a che punto si può parlare di vittoria da parte del presidente americano Trump. E poi cosa succederà all'evento previsto per domani nel canton Nidwaldo, dove le parti dovevano incontrarsi per firmare l'intesa. Banca Nazionale Svizzera, il tasso guida resta allo 0,0%, sotto controllo l'inflazione nel paese, ma non bisogna abbassare la guardia, sentiremo un'esperta. A Basilea, giorno di apertura di Art Basel, la qualità paga sempre nel mercato dell'arte, così il direttore della fiera d'arte più importante al mondo sulle vendite record nel settore. Mondiali di calcio, Svizzera nuovamente in campo alle 21 contro la Bosnia a Los Angeles, occasione di riscatto dopo l'opaco esordio all'orizzonte i sedicesimi di finale. Grossa sorpresa quindi questa mattina in Parlamento, con il Consiglio nazionale ad aver ribaltato la propria posizione in merito all'iniziativa denominata Stop al Blackout, iniziativa che prevede l'abrogazione del divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. Approvato quindi il controprogetto indiretto del governo, ma la parola finale spetterà molto probabilmente al popolo, visto che è già stato annunciato un referendum. Da Berna, Alessio Veronelli.
Contrariamente a quanto deciso solo tre giorni fa, il Consiglio nazionale ha dunque approvato questa mattina, con 108 voti contro 57 e 2 astenuti, il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare Energia elettrica in ogni tempo per tutti, detta anche Stop al Blackout. Il Consiglio degli Stati si era già espresso a favore, dunque sarà il popolo a decidere se l'attuale divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera vada abrogato. Adottare il controprogetto che riapre la porta al nucleare senza porsi la questione di come finanziare tutto questo crea incertezza, rallenta gli investimenti nelle rinnovabili e cede alla lobby delle energie fossili, ha sostenuto il verde Christophe Clivat. Finanziamento delle nuove centrali, che era proprio al centro delle divergenze fra le Camere. Questione però non rilevante per la destra.
Dieser Antrag ist ein trojanisches Pferd.
È un cavallo di Troia, ha sostenuto il democentrista Christian Imark. Il vero obiettivo è ritardare l'abolizione del divieto di nuove costruzioni e affossare completamente l'intero controprogetto. La decisione del nazionale è già stata pesantemente criticata e definita ad esempio irresponsabile da Greenpeace. Per la Fondazione Svizzera per l'Energia è un passo che mette a rischio lo sviluppo delle energie rinnovabili, assorbe miliardi e mantiene la Confederazione dipendente dalle importazioni di uranio. Il Forum Nucleare Svizzero accoglie invece con favore questa decisione, considerandola un chiaro segnale di apertura tecnologica e importante per garantire a lungo termine un approvvigionamento energetico rispettoso del clima e affidabile. Per il governo e il responsabile dell'energia Albert Rösti un successo, anche se un referendum è già stato annunciato.
Molte le domande che rimangono ancora aperte dopo la firma anticipata di Washington e Teheran del memorandum d'intesa per porre fine alle ostilità iniziate a fine febbraio in Medio Oriente. Allora cercheremo anche di capire cosa succederà ora all'evento che era previsto per domani in Svizzera centrale. L'accordo doveva essere siglato al Bürgenstock. Prima però vi propongo di capire di che tipo di intesa stiamo parlando. Avremo anche un ospite. Dapprima con Chiara Savi sentiamo i principali punti del memorandum.
Da giorni si parlava di un memorandum in 14 punti e 14 punti sono stati. In sintesi si dichiara la fine della guerra, fronte libanese incluso. Stop anche ai blocchi americano-iraniano dello stretto di Hormuz, con una libera circolazione delle navi per 60 giorni. Dopodiché Teheran negozierà con l'Oman e altri paesi del Golfo la futura amministrazione dello stretto. Un punto questo che lascia intendere che la navigazione priva di pedaggi nelle acque di Hormuz non sarà garantita. Ci si dà sempre 60 giorni per negoziare sul nucleare iraniano. Teheran ha accettato di diluire, sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oltre 400 kg di uranio arricchito già prodotto e che poteva essere impiegato a fini militari. Questa è la principale concessione da parte della Repubblica Islamica, che in cambio, in questi 3 mesi di trattative, vedrà sospese le sanzioni e potrà vendere il suo petrolio. Inoltre, in caso di un accordo definitivo sul nucleare, potrà godere di importanti incentivi economici e la fine di tutte le sanzioni. Altro punto che appare come un'importante concessione da parte americana è l'impegno che si assume Washington con i suoi partner regionali a elaborare un piano di almeno 300 miliardi di dollari destinato a ricostruire l'Iran e la sua economia. Chi ce li metterà questi soldi non è ancora chiaro. Tempi e modi verranno concordati nei 60 giorni di trattativa. L'amministrazione statunitense aveva sempre affermato che non avrebbe mai versato un solo centesimo di danni, ma quest'ultimo punto appare ambiguo e le critiche sul fronte politico americano sono già arrivate.
Per commentare quindi la firma dell'intesa arrivata in anticipo coinvolgo Mario Del Pero, docente di storia della politica estera statunitense all'Istituto di Scienze Politiche a Parigi. Allora, professor Del Pero, innanzitutto partirei dalle concessioni da parte degli Stati Uniti, soprattutto, come abbiamo appena sentito da Chiara Savi, quella che riguarda la ricostruzione dell'Iran. Fino a che punto sono credibili gli Stati Uniti? Parteciperanno alla ricostruzione dell'economia iraniana?
Non è tanto credibile che gli Stati Uniti partecipino direttamente alla ricostruzione dell'economia iraniana, lo è che gli Stati Uniti accettino un graduale scongelamento dei beni iraniani all'estero, che sono ingenti, parliamo di diverse decine di miliardi di dollari. Sono soldi di cui l'Iran ha un assoluto bisogno per lo stato disastrato della sua economia e per la ricostruzione. È ipotizzabile che nella testa di Trump questa ricostruzione dell'Iran offra delle possibilità economiche di investimento e di profitto. Un Iran pienamente reintegrato con le sue risorse petrolifere nell'economia globale potrebbe essere un Iran più permeabile a investimenti stranieri, per quanto tutto ciò sia molto futuribile oggi. Si può sperare che da questo punto di vista gli Stati Uniti possano partecipare in qualche modo alla ricostruzione iraniana e che questa ricostruzione stia dentro un reintegro di Teheran nell'economia globale.
Ecco, il patto siglato tra Iran e Stati Uniti è già entrato in vigore, lo stesso Trump ha già però messo le mani avanti dicendo che 60 giorni per negoziare la seconda fase della pace potrebbero non essere sufficienti. Quindi possiamo dire che il memorandum è più una promessa di negoziati futuri? Cambierà qualcosa nell'immediato?
Questo non è tecnicamente e da un punto di vista sostanziale un vero e proprio accordo. È piuttosto un memorandum propedeutico a continuare i negoziati e a cercare di giungere a un accordo più dettagliato e onnicomprensivo in futuro. Diverse questioni sono lasciate sospese, sono le questioni più critiche, a partire dalla gestione del nucleare iraniano. Non si fa menzione delle capacità missilistiche iraniane. Lo scongelamento dei beni, i finanziamenti e la ricostruzione sono indicati come obiettivi, ma non se ne indica il percorso. Però l'effetto c'è ed è un effetto fondamentale per Trump. L'effetto è che la riapertura di Hormuz e anche solo le aspettative generate da questa apertura incidono sui prezzi, lo vediamo benissimo sul prezzo del petrolio. E la fiammata inflazionistica che c'è stata negli Stati Uniti, l'inflazione è passata dal 2,4 di febbraio al 4,2 di maggio, pone a posto molteplici problemi economici ma anche politici ed elettorali, perché i costi della guerra sono arrivati direttamente nelle tasche degli americani. Quindi un obiettivo fondamentale, forse l'obiettivo fondamentale per Trump era incidere in tal senso, e l'auspicio per Trump è che questa fiammata inflazionistica rientri, permettendo tra le altre cose alla Fed di ridurre i tassi come Trump da tempo promette di fare.
Per Trump questo accordo è, lo dice lui, una vittoria personale, ha usato toni trionfalistici. Professor Del Pero, è davvero una vittoria per Donald Trump?
No, non si tratta di una vittoria per Donald Trump, per certi aspetti è una sconfitta. Gli Stati Uniti hanno dimostrato di non riuscire a fare uso della massiccia superiorità militare, non sono riusciti a piegare l'Iran, non sono riusciti a garantire la protezione e la difesa dei propri alleati nel Golfo, che sono stati colpiti sistematicamente dall'Iran, soprattutto gli Emirati, non sono riusciti a prevenire una globalizzazione dei costi del conflitto. È una sconfitta per Trump, lo è ancora di più per Israele, ed è una sconfitta dalla quale si doveva cercare una via d'uscita, e questo accordo in una certa misura rappresenta questa via d'uscita piena di incognite per tante ragioni, che lascia molteplici questioni irrisolte.
Molti quindi gli scenari ancora possibili. Questo era l'americanista Mario Del Pero, professore di Sciences Po a Parigi. Allora, cosa succede adesso all'evento organizzato al Bürgenstock? La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran era prevista per domani nella Svizzera centrale. Il Dipartimento federale degli affari esteri ci ha confermato che gli incontri nel Canton Nidvaldo tra i rappresentanti dei due paesi per l'inizio delle trattative ci saranno. Ancora non si sa però chi sarà presente, una sfida anche per le forze dell'ordine. Manuele Ferrari.
Indicazioni certe, ad esempio, sui nomi dei possibili partecipanti ad un incontro sul Bürgenstock, anche la polizia fatica ad averle. È un continuo adattarsi alla situazione in base a ciò che ci dice il Dipartimento federale degli affari esteri, spiega il responsabile comunicazione della cantonale di Nidvaldo, Reto Berchtold, che aggiunge: sino a quando non avremo nuove informazioni, continueremo a lavorare alle misure di protezione così come previsto inizialmente. Da parte nostra faremo in modo di essere pronti per garantire la sicurezza di tutti i possibili partecipanti. Dato che il presidente statunitense Donald Trump non sarà in loco, il dispositivo sarà più piccolo di quello originario. La presenza di forze dell'ordine resterà comunque alta. Saranno in servizio agenti di altri corpi di polizia. Cantonale di Nidvaldo, che avrà al suo fianco anche altri partner. Stando al Dipartimento federale della Difesa, è ad esempio previsto l'impiego sussidiario dell'esercito in servizio d'appoggio con un massimo di 2.000 militari. Noi partiamo dal presupposto che incontri avranno luogo e per questo motivo chiediamo alla popolazione di seguire le nostre indicazioni ed avere comprensione per le limitazioni con le quali sarà confrontata. La possibilità che nulla abbia luogo però resta, facciamo notare, e alla fine ci si ritroverebbe con costi elevati per nulla. Per quanto riguarda i costi, conclude Reto Berchtold, posso solo dire che ce ne occuperemo in un secondo momento.
La Banca Nazionale Svizzera ha lasciato invariati i tassi di interesse, che rimangono quindi allo 0%, una decisione attesa sia dai mercati ma anche dagli economisti. L'inflazione in Svizzera rimane sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. Sentiamo Marzio Minoli.
Le pressioni inflazionistiche causate dall'aumento dei prezzi dell'energia, pressioni che stanno condizionando parecchie economie mondiali, non sono giudicate un problema per la Svizzera. Nonostante l'aumento dei prezzi visto da inizio anno, il rincaro rimane ancora ben sotto la soglia di guardia del 2%. Infatti, nel mese di maggio questo rincaro è stato solo dello 0,6%. Uno scenario che dunque ha portato la BNS a lasciare invariati i tassi di interesse, ma si legge nel comunicato: la politica monetaria della banca centrale verrà adeguata, citiamo, se necessario per assicurare la stabilità dei prezzi. Ad aiutare a contenere l'inflazione c'è la forza del franco svizzero, considerato un porto sicuro nei momenti difficili, una forza che aiuta a contenere i prezzi all'importazione, pensando soprattutto al petrolio e ai suoi derivati che vengono pagati in dollari. La Banca Nazionale, d'altro canto, ha aumentato la sua disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi in caso di rafforzamento eccessivo della valuta elvetica. Infatti, un franco troppo forte, se da una parte aiuta a contenere l'inflazione, dall'altra penalizza le esportazioni, anche se i dati odierni sul commercio estero indicano che al momento questa forza non rappresenta un problema grave. Dunque si rimane con i tassi allo 0%, con un occhio attento al mercato dei cambi, in attesa che la situazione, soprattutto in Medio Oriente, si normalizzi.
Tassi di interesse fermi allo 0%, anche perché le pressioni inflazionistiche rimangono contenute. La forza del franco svizzero, dunque, basta a contenere l'aumento dei prezzi, soprattutto per i prodotti importati, come ad esempio il petrolio. Marzio Minoli lo ha chiesto ad Elena Guglielmin, analista di UBS Zurigo.
Qui abbiamo visto una banca nazionale che quest'oggi ci ha anche detto che la probabilità di intervento a livello valutario, che è la prima tipo di operazione che vuole fare in questa situazione, avverrà se necessario. E questo termine se necessario è una differenza rispetto alla riunione precedente, nella quale questo termine non era stato introdotto. Quindi questo presuppone che la probabilità di intervento, vista la stabilizzazione del franco svizzero, sia minore. È vero che la forza del franco non è il solo fattore comunque che viene contemplato dalla Banca Nazionale per i propri interventi, perché appunto l'istituto monitora anche altri fattori economici e globali per decidere la politica monetaria. Quindi il franco è indubbiamente un elemento importantissimo, però non è naturalmente l'unico.
Un franco forte che dovrebbe penalizzare le esportazioni, rendendo i prodotti svizzeri più cari, eppure i dati odierni sul commercio estero dicono che questo non è un tema, non si sta soffrendo troppo. La BNS dunque, nelle sue scelte, tra le righe, pensa di lasciare andare le cose così come vanno?
Effettivamente i dati del primo trimestre, i dati attuali, riflettono un'economia svizzera che ha fatto piuttosto bene, ma soprattutto grazie proprio ad un commercio estero che sta reggendo piuttosto bene. Quindi è vero che questo scenario fornisce alla Banca Nazionale una certa tranquillità in questo momento, quindi gli permette di mantenere la linea attuale, quindi una linea di intervenzione solo se necessario a livello di Forex, e che potrebbe essere esacerbata solamente in caso naturalmente di grandi movimenti a livello di mercato, quindi di situazioni più drastiche. Quindi è vero, fino a quando non vediamo dei segnali di sofferenza a livello di export, a livello macroeconomico, possiamo dire che la Banca Nazionale intende mantenere un approccio relativamente attendista, lasciando che le cose vadano avanti così.
Elena Guglielmin di UBS Zurigo. Il nuovo proprietario dell'associazione Calcio Bellinzona, l'ex calciatore ticinese e ora imprenditore immobiliare Renato Sergi, si è presentato stamattina in pretura con una bozza di quello che viene chiamato un business plan, un piano economico e manageriale per salvare la società dal fallimento, e ha chiesto una moratoria per risanare il club. Ci dice di più proprio da Bellinzona Gian Robbiani.
Un'udienza fondamentale, quella di stamattina in pretura a Bellinzona, di fronte alla sovraesposizione debitoria del club, sottolineata anche dall'ufficio di revisione. Proprio la pretura nel pomeriggio dovrà decidere se decretare il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona oppure se tenere in vita un club fondato nel 1904, anche se già fallito 13 anni fa. Il nuovo proprietario del Bellinzona, l'ex giocatore Renato Sergi, si è presentato in aula con una bozza di business plan e la promessa di investire 700.000 franchi per pagare i debiti dell'anno scorso e 300.000 franchi per la prossima stagione. Ha spiegato al pretore di aver preso il club da una settimana, quindi poco prima di mezzanotte, senza possibilità di fare grandi calcoli. E ha fatto una promessa: io ci sono di qui, sapete dove trovarmi. Il riferimento era quasi certamente ai patron del passato, a coloro che si sono defilati.
Ma delle passate stagioni non vorrei perdere o investire troppo tempo. Sono sicuro di quello che posso fare, sono sicuro di quello che può fare anche la città di Bellinzona, tifosi e chi sta intorno alla città, sono sicuro delle soluzioni che possono trovare su quello che sono i bilanci, che io sono molto positivo.
Sergi e i suoi avvocati hanno tentato di dimostrare che la situazione di Vittoria è un po' meno grave di quanto si pensasse. Sentiamo l'avvocato del Bellinzona, Adriano Sala.
Abbiamo chiesto al giudice una moratoria in modo tale che il signor Sergi nel giro dei prossimi giorni o poche settimane possa capire esattamente qual è l'esborso necessario.
Come detto, la pretura di Bellinzona deciderà oggi.
Tra 10 anni la Svizzera disporrà di un nuovo sistema di comunicazione di sicurezza per forze dell'ordine e soccorsi. Sostituirà Polycom, la rete radio che a scadenze regolari ha fatto parlare di sé per problemi tecnici e di finanziamento. Il progetto è stato ufficialmente avviato oggi con la firma delle autorità federali e cantonali competenti. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Si chiama CMS ed è concepito per funzionare in tutte le situazioni, comprese le circostanze straordinarie come sovraccarichi di rete, eventi naturali avversi, catastrofi, sabotaggi o cyberattacchi. Quanto accaduto l'anno scorso in Vallese, con intere valli isolate dalla neve senza comunicazione, o le zone senza ricezione rilevate in Valle Maggia durante l'alluvione del 2024, col nuovo sistema di comunicazione mobile di sicurezza apparterranno dunque definitivamente al passato. È proprio questo l'obiettivo, diventare molto più resilienti e molto più stabili, risponde Martin Pfister alla domanda RSI sulle due circostanze in questione. Per questi casi, aggiunge il consigliere federale, bisogna però precisare che le interruzioni erano in parte dovute anche ad altri motivi. Certo è che il nuovo sistema raggiungerà un'elevata affidabilità. Parola d'ordine quindi resilienza, ma anche ridondanza, obiettivo quest'ultimo che verrà perseguito grazie alla collaborazione con i servizi di telecomunicazione civili sulla scorta di quanto sviluppato nel militare. Non è dunque un caso che implementazione e sviluppo verranno affidati al comando cyber dell'esercito. La vecchia Polycom, in funzione fino al 2035, si era però anche dimostrata problematica per i costi di esercizio e aggiornamento, nonché per il suo utilizzo a macchia di leopardo. Alcuni enti di soccorso non sono infatti agganciati alla rete. Ripartizione delle spese e implementazione del nuovo CMS sul piano nazionale sono aspetti ancora tutti da chiarire. La direttrice dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Karin Kaiser-Frucci, si è però mostrata ottimista oggi. Tutti gli attori interessati, ha detto, sono e saranno coinvolti nelle decisioni.
Infine, apre le porte al pubblico oggi a Basilea la fiera d'arte moderna e contemporanea più importante al mondo, Art Basel. La fiera, nata nel 1970, è diventata col tempo una piattaforma globale con altre 4 edizioni nel mondo, ma quella basilese mantiene salda la sua identità. Only One Basel, una sola Basilea, è pure il motto dell'edizione di quest'anno, con una selezione di 300 galleristi provenienti da 43 paesi. Art Basel resta un appuntamento obbligato per gli operatori del settore e un indicatore importante per il mercato globale dell'arte. Sentiamo Emanuela Borgazzoli.
Una vocazione esclusiva e un'anima pop, Art Basel resta la fiera d'arte che attira i maggiori collezionisti, mercanti e galleristi ogni anno nella città d'arte per eccellenza in Svizzera, ma è anche un evento che attira il grande pubblico. Nel 2025 ha fatto registrare 88.000 visitatori e alcune vendite milionarie. Il più costoso è stato un dipinto di David Hockney, artista inglese appena scomparso, comprato per quasi 17 milioni di dollari. La chiave del successo di Art Basel è l'accurata selezione degli espositori e dei progetti. Vincenzo De Bellis, direttore generale di Art Basel.
Però questo aspetto è fondamentale, è un aspetto sul quale non si può derogare, perché alla fine, come abbiamo visto anche nelle aste, alla fine, soprattutto in un momento storico dove magari il mercato non è necessariamente nel suo momento di massima espansione, quello che paga sempre è la qualità. E allora quando tu hai come mantra la qualità, la gente te lo riconosce.
Anche la capacità di reinventarsi conta per una fiera che compie ben 56 anni. Tra le novità del 2026, un'intera sezione dedicata all'arte digitale, Zero Ten. Tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico, Unlimited, selezione di opere monumentali per la prima volta affidata a una curatrice, e Parkour, che propone una mini biennale d'arte a cielo aperto lungo la centrale Clara Strasse. E poi il circuito di fiere satellite dedicate alla scena emergente come Volta e Di Liste. Un intero ecosistema dunque che fa vivere la città a ritmo di arte per una settimana. Nessun rischio di concorrenza quindi con le altre piattaforme di Art Basel, quelle di Miami, Hong Kong, Doha e soprattutto Parigi?
Basilea è una. Art Basel sono tante. Sono 5 Art Basel, ma Basilea è Basilea. Basilea è una città che ha, e insieme alla città c'è una storia della fiera, è nato tutto qui. E noi questo, diciamo, orgoglio di questo brand che è fortemente caratterizzato, come dire, identificato con la città, lo vogliamo rimarcare.
E con questo è proprio tutto da parte mia, Michel Volonté. Grazie e buon pomeriggio.